scomparsa del leader dei radicali, malato da tempo e ai cui funerali ha partecipato un imponente numero di persone, ben superiore a quello che ci sarebbe potuti aspettare in un periodo in cui questo partito è sostanzialmente semi scomparso dalla scena politica, assorbito all'interno del centro-destra. Però io credo che tutto questo abbia giocato un elemento potente, quello dell'immaginario delle persone che hanno attraversato gli anni 70, e in questo immaginario c'è stata una sorta di identificazione tra il partito radicale e il suo bollente leader, ma Giacinto Pannella, detto Marco, il quale è diventato un po' il simbolo delle lotte contro il clericalismo, soprattutto contro la pretesa della Chiesa Cattolica Italiana di determinare quelle che erano le scelte di vita delle persone, in maniera particolare scelte di vita che riguardavano quanto dovesse durare l'unione con qualcuno o la scelta se essere o meno madre, le battaglie per il divorzio e l'aborto. Ecco, intorno a queste battaglie civili si è costruita la fama di Giacinto Pannella, ma in qualche modo credo che valga la pena di cercarne di più di questa di quest'uomo politico, proprio per in qualche modo fare il punto su quanta emozionalità fuori mira si sia concentrata intorno alla sua scomparsa. Ne parliamo con un osservatore pacato ma attento, ne parliamo con Cosimo Scarenzi. Buongiorno Cosimo.
Salve, carina, pacato ma attento. Io credo che la discussione, chiamiamola così, su Pannella, insomma, che si è sviluppato soprattutto nell'area, chiamiamola antagonista, comunque non istituzionale, sia stata un po' viziata sostanzialmente da un fatto molto banale, cioè dal non avere in maniera chiara e distinta una percezione del personaggio e della corrente politica che incarna, per cui ci si è divisi fra chi ha esaltato una sua funzione, a mio avviso ampiamente sopravvalutata nei movimenti che negli anni 70 si sono battuti per l'allargamento dei diritti civili, e chi scopriva banalmente che non era un rivoluzionario e segnalava una serie di suoi comportamenti che andavano dallo sgradevole al ripugnante. Ecco, secondo me la prima cosa da tenere presente è proprio questa, cioè Pannella è l'ultimo erede di una corrente politica, o meglio uno dei due eredi, perché l'altro è scalfaro, di una corrente politica che aveva anche una sua dignità, se vogliamo, cioè la cosiddetta sinistra liberale, che per una serie di ragioni su cui non penso vi sia lo spazio di discutere, insomma, in Italia non gioca un ruolo particolarmente importante, se non per quanto riguarda appunto Scalfaro e il Giornale della Repubblica. Cioè c'è una corrente di sinistra liberale che su alcune questioni tipo i diritti civili ha delle posizioni fra virgolette avanzate, dopodiché è una corrente del liberalismo, cioè scoprire che su tutta una serie di questioni, e essenzialmente sulla questione sociale, sono non solo e non tanto dei conservatori quanto dei reazionari, proprio perché in particolare per esempio sulla questione dell'articolo 18 loro sono gli antesignani della sua abolizione e sono il primo soggetto politico che in maniera esplicita, aperta e, consentitemi il gioco di parole, radicale nel sostenere l'abolizione, da una parte stupisce, e non è secondo me giusto che stupisca, cioè ci sta fra virgolette, e dall'altra parte non viene individuata all'interno di un problema di teoria politica che ritengo interessante, cioè di per sé una serie di libertà civili che, per evitare equivoci, io ritengo positive, non sono un fautore del ritorno al sistema clanico non hanno nulla a che fare con una rottura radicale dell'istituito, cioè sono una roba che secondo me va benissimo. Per fare un esempio, la piena e compiuta parità dei diritti per le donne, per cui bisogna battersi, ma che di per sé non sono anticapitaliste, anzi, per certi versi, possono benissimo essere compatibili con un'economia di tipo capitalistico e magari con l'economia di tipo capitalistico, come dire, in cui si accentui l'elemento di mercato e si indeboliscono le tutele sociali, cioè le due cose, o anche l'ottenimento dei diritti di omosessuali, eccetera. Fra l'altro, paradossalmente, un capitalismo compiutamente sviluppato, proprio per la natura stessa di questa formazione sociale, può ritenere che dei gruppi che pervengano a una valorizzazione o a un maggior spazio siano funzionali, per esempio, come clienti, come nicchie di mercato interessanti, e quindi diciamo non vi è alcuna connessione, come dire, fra meccanica, fra critica radicale dell'istituito e ottenimento delle libertà civili. Posto ciò, come dire, io credo che quella corrente in certi momenti ha in qualche modo accompagnato, si è intrecciata, interloquito con dei movimenti di emancipazione sociale, come dire, ma non li esprime in alcun modo. Aggiungo una seconda considerazione, questo che mi ha colpito di più, cioè non vorrei essere offensivo, no? Ma quello che mi ha sempre un po' colpito, lo dico francamente, anche dato fastidio nel pannellismo, era questo carattere ipernarcisista, cialtrone, spettacolare, che secondo me è figlio di una specificità italiana, molto semplice. Noi ci dimentichiamo, io per triste privilegio dell'età ne ho piena memoria, che in Italia fino al 1976 c'era il delitto d'onore. Voglio dire, non so chi ricorda ancora il divorzio all'italiana, straordinario a mio parere. L'Italia è un paese in cui il diritto familiare prevedeva tranquillamente la superiorità del maschio rispetto alla donna. L'Italia è un paese dove, io ne ho piena memoria, sempre per triste privilegio dell'età, nei processi per violenza era perfettamente normale che gli avvocati a difesa degli stupratori sostenessero la tesi che la donna stuprata era responsabile dello stupro perché aveva tenuto dei comportamenti, come dire, non corrispondenti a dei valori tradizionali e così via.
Insomma, c'era la piena applicazione del diritto penale del nemico, sei colpevole per quello che sei e non per quello, anzi la vittima si trasforma in processato, sono cose ben note che in qualche modo, come dire, ci rimandano ad una assoluta illiberalità del nostro codice penale rispetto alla quale una posizione banalmente liberale come quella sostenuta dai radicali di Pannella poteva anche apparire rivoluzionaria in un paese governato dalla Democrazia Cristiana ininterrottamente fino a Tangentopoli e che aveva comunque dovuto subire le pressioni interne allo stesso ambito istituzionale, perché poi non dimentichiamo che le leggi sul divorzio e le leggi sull'aborto sono leggi che vengono comunque approvate all'interno di un Parlamento in cui i governi erano comunque democristiani più laici, ma nonostante questo si costruiscono delle maggioranze che riescono a essere contrarie a quello che era l'orientamento del governo stesso.
Con qualche difficoltà, perché per esempio il Partito Comunista, per delle ragioni non sempre, non necessariamente ignobili, ma comunque indicative dell'arretratezza del paese, su questi argomenti è molto prudente. Voglio dire, c'era dentro la cultura del Partito Comunista, l'idea di non rompere le relazioni fra le masse popolari cattoliche e le masse popolari di orientamento socialista, quindi non erano necessariamente ragioni al 100% ignobili. Non di meno sono indicative di un'idea di società. Io porrei anche l'accento sul fatto che una società in cui alcune subculture patriarcali, maschiliste e così via sono potentissime, in qualche modo anche a prescindere dall'influenza clericale, cioè voglio dire hanno una loro vitalità quasi animale che, come dire, pesa poi negli orientamenti politici e sociali. Quindi indubbiamente, come dire, vi è quella rottura, chiamo rottura in parte generazionale, quindi nuove generazioni, come dire, in qualche maniera portatrici di un'idea di un vissuto più libero e, come dire, ricco di esperienze, non inquadrate, eccetera, eccetera. Indubbiamente, è inutile negarlo, un'influenza di una mitologia che più che della Cina di Mao, come dire, è influenzato dalla California dei figli dei fiori, che insomma concorrono a un cambiamento culturale profondo che anche, per questo io insisto su questo fatto, cioè regalare al Partito Radicale dei movimenti di emancipazione molto più larghi, molto più complessi, molto più articolati, e non mi riferisco solo a quelli di segno libertario e così via, penso anche banalmente a settori della Chiesa Cattolica che insomma modificano orientamenti, cioè quindi vi è un cambiamento che attraversa la società, in qualche misura il Partito Radicale, come dire, si presenta come l'alfiere di questa cosa, ma in realtà è proprio la miseria della società italiana che fa sì che un personaggio come Pallella possa apparire come l'eroe di un'emancipazione.
Beh, infatti, quindi, da questo punto di vista ti interrompo, è arrivato un messaggio che va nella stessa direzione di quello che stavi dicendo tu, scrive il nostro ascoltatore o ascoltatrice: Pannella ha cavalcato le battaglie di movimenti molto più concreti, puntandosi addosso i riflettori. La stampa mainstream ha sminuito le lotte, attribuendo a Pannella il ruolo di eroe, virgolette, dei diritti.
Beh, scompare una serie di mobilitazioni vere e larghe. E così, una cosa però io ci tengo a dire, una critica, secondo me, chiamiamolo operaista, e lo dico io che faccio attività sindacale, trash, contro sulla questione delle libertà civili, rischia di essere, come dire, simmetrico rispetto all'apologia delle libertà civili connesse dall'emancipazione sociale. Cioè, ora è assolutamente evidente.
Mi stai diventando bacuniniano, non te ne sei accorto.
Come?
Mi stai diventando bacuniniano. La libertà senza l'uguaglianza, l'uguaglianza senza la libertà.
Caso mai è Bakunin che diventa scarinziano. Comunque, scherzi a parte, voglio dire. Cioè, il punto vero è secondo me molto, molto è chiaro che un'emancipazione che non abbia al centro la questione sociale non può che essere una falsa emancipazione, un'emancipazione debole, per evidenti motivi, perché il godimento di alcune libertà, laddove uno sia piegato, come dire, dalla mancanza di diritti, dalla miseria o altro, si vanifica di per sé in gran parte, il che non è buon motivo comunque per non difendere quelle libertà. Detto ciò, non possiamo nemmeno ridurre il processo emancipativo al mero dato economico, voglio dire, che pure, ripeto, è rilevante, sarebbe poco serio non mettere al centro, ma, come dire, immaginare un'emancipazione dei lavoratori, un processo di autocostituzione di un soggetto conflittuale che non abbia una rivendicazione della libertà di esperienza, dei desideri, di sperimentazione, significa, come dire, ridurre tutto a un mero computo delle grandezze economiche, che mi sembra, come dire, una percezione molto triste e molto povera dei processi emancipativi.
Che poi è quella che fu la grande novità dei movimenti dal 1968 al 1977 e poi oltre, nel corso negli anni 80, in cui l'elemento della sperimentazione della libertà individuale, la stessa dinamica di oltrepassamento e di attraversamento dei generi che caratterizza l'attuale dibattito all'interno dei movimenti GLBTQ, ma anche femministi e non solo, sono tutti elementi che hanno contribuito a trasformare potentemente la nostra cultura, e nonostante la fortissima ondata in qualche modo all'indietro conservatrice che ha attraversato il paese, tutto sommato resistono nei costumi ormai modificati delle persone, nelle relazioni oramai modificate. In qualche modo certe leggi non furono che la rappresentazione ritualizzata di quello che era lo stato dei rapporti di forza all'interno di un paese che stava cambiando da un punto di vista sociale molto più velocemente di quanto non cambiassero le istituzioni politiche. politiche, segnalando una vera dicotomia tra il potere politico e quella che era la società civile in quegli anni. Perché poi, ecco, diciamola chiara, gli esiti successivi del Partito Radicale, degli antimilitaristi diventati guerrafondai, di Pannella e in divisa croata che esaltava l'intervento militare delle truppe italiane in ex Jugoslavia, sono tutte, come dire, miserie inaccettabili. Ma io vorrei tornare a quel partito radicale delle origini per farti un'altra domanda, perché è vero, io sono d'accordo con te, sostanzialmente il Partito Radicale era un partito liberale un po' meno timido di quanto non fossero i liberali storici rappresentati in quegli anni da Valerio Zanone, ma detto
da Malagodi,
certo, da questi Bozzi. Personaggi, come dire, in cui il liberalismo sul fronte delle libertà difettava e anche parecchio. Ma al di là di questo, la scommessa che il Partito Radicale delle Origini mise in campo era quella, in qualche modo, di ripercorrere la strada di giustizia e libertà, ossia una sorta di coniugazione tra socialismo in chiave ovviamente riformista e liberalismo, e da questo punto di vista credo che questa sia stata la grande scommessa persa in maniera clamorosa da parte del partito radicale. Io non ho idea se questo connubio avesse gambe per camminare. Certamente poteva essere un'ipotesi interessante, specie dopo la sconfitta all'interno del Partito Socialista di questa stessa tendenza ormai cancellata da un Partito Socialista schiacciato sulle posizioni del Partito Comunista, anche se alleato con la Democrazia Cristiana.
Ma infatti la questione, secondo me, è per dirla con molta brutalità, io credo che il pannellismo, quindi Pannella, ma poi, come dire, quella leva politica, diciamo, di cui lui è stato in qualche maniera maestro, modello e così via, individui e anticipi quello che io almeno ritengo un fenomeno degenerativo della politica, della stessa politica istituzionale, cioè la personalizzazione accentuata, la riduzione del discorso politico a spot, a immagine, a spettacolo, a forzatura, la ricerca continua ed ossessiva della novità, come dire, e del poeta il fin la meraviglia, chi non sa far stupir va dalla striglia, per cui devi presentare Cicciolina, o scopro leggendo le testimonianze che voleva presentare Licio Gelli, non so se, cioè, per cui va bene Toni Negri, va bene Gelli, va bene Cicciolina, e va bene, non so se, cioè, in qualche modo in quella deriva una tradizione culturale che secondo me è una tradizione culturale degna, non è la mia, ma se penso a Gobetti e ai fratelli Rosselli, certo penso a loro con grande rispetto, non per la loro morte, anche e soprattutto per la loro vita, insomma. Bene, qui invece vi è, come dire, un'evoluzione nella direzione della spettacolarizzazione della politica e della morte dei contenuti, del poter dire una cosa il suo contrario. Cioè Pannella, insomma, in qualche misura, questa è la mia tesi, anticipa il partito personale e il partito e la politica spettacolo. Sotto questo profilo è il lato peggiore del 68, voglio dire, cioè è una, o meglio, è la mercificazione di alcuni processi di emancipazione 68, per cui c'è effettivamente un anticonformismo, ma che diventa cialtroneria, che diventa totale incoerenza.
Ma poi si trasformerà nelle TV di Berlusconi, che si vanta, che chiama libertà gli spogliarelli delle casalinghe su Canale 5. Canale 5 delle origini era questa cosa qua, sulla libertà delle sue televisioni, giocata come battaglia di libertà, laddove il peggior ciarpame nazional popolare non era più incarnato evidentemente in maniera efficace dalla TV di Stato e trovava sfogo proprio in tutto questo. E poi soprattutto il dato della la personalizzazione della politica, del partito e del leader che coincidono, che anticipano sia Craxi e sia soprattutto ovviamente Berlusconi, ma che sono gli elementi che poi segneranno tutta la seconda, la cosiddetta seconda Repubblica.
La sconnessione esplicita fra politica e cultura, cioè in qualche modo tradizioni politiche, anche nemiche, fra virgolette, avevano e possono avere, come dire, un'idea di società, luoghi di elaborazione, proposte, non spot. Non so se è chiaro quello che intendo dire, cioè, come dire, se io facciamo un caso così, penso al Partito Repubblicano storico, posso non essere d'accordo sul 90% delle cose, ma riconosco che c'è un pensiero, c'è un'idea di società, ma anche nella stessa tradizione cattolico-democratica, non è che parliamo di cialtroni, non so se mi spiego, no? Invece lì c'è proprio la morte della connessione fra idea generale di società e azione politica. E secondo me in questo senso, come dire, il pannellismo anticipa, come dire, favorisce e in un qualche modo parte dalla politica già ridotta a mera tecnica di comunicazione e di comando, cioè quindi prende il peggio della politica.
Sono d'accordo con te. È arrivato un messaggio di un ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive: fate un commento sulla ultima letterina al Papa pre-morte. Grazie. Beh, da un cattolico senza Dio nel caos dell'assenza nichilista in guerra. Insomma, un commento
io qui mi piglierò dell'uomo di animo gentile, ma insomma, quando lo sta crepando, come dire, non ritengo che ci vada una certa benevolenza, mettiamola così. È vero che da parte sua va riconosciuta anche una coerenza, insomma, lui doveva produrre eventi spettacolari, pure in pista di volo ha dovuto produrne uno, insomma.
A questo punto l'anticlericale che si inchina davanti al soglio di Pietro era l'ultima cosa che poteva giocare, e se l'è giocata. D'altra parte, come dicevo prima, la divisa se l'era già messa, l'elmetto se l'era già infilato, le alleanze più indecorose le aveva già portate in campo. Beh, tra
Cicciolina,
l'altro,
li aveva già praticati.
Cicciolina, Gelli, Berlusconi. Berlusconi poi è anche un caso eclatante, un partito che si dichiara cattolico, governato da un noto libertino. Insomma, il peggio del peggio che si possa esibire sulla scena.
Borgia, voglio dire, sta anche dentro la tradizione.
E quindi ha, come dire, il finale inginocchiato davanti a Bergoglio, sembra che ovviamente si è precipitato a rispondergli, a benedirlo, ci mancherebbe, una gran bella occasione.
Ripeto,
per la Chiesa.
Ripeto, era in pista di volo, quindi sotto questo profilo, come dire, uno sconto glielo farei, voglio dire, cioè, sul letto di morte sarei un po' meno severo, mettiamola così.
Va bene, io ti ringrazio molto per questo ritratto, anche per aver aiutato a capire un po' meglio quegli anni, a cercare di andare al di là dell'evento e della spettacolarizzazione stessa della morte, del funerale, delle dichiarazioni successive, per invece cercare di capirne un po' di più di quelli che sono stati quegli anni e di come sono stati attraversati in maniera appunto indecorosamente spettacolare da uno come Giacinto, detto Marco Pannella. Alla prossima, Cosimo.
Ciao, ciao.